La volta scorsa abbiamo cominciato con qualche cosa sulla Bibbia, introduzione e informazione generale. E abbiamo detto che questa volta avremmo visto qualcosa in più sulla sua attendibilità. Cioè, abbiamo la Bibbia, ma è vera o non è vera? Perché crediamo che sia vera? E già la volta scorsa abbiamo detto che dire la Bibbia è la parola di Dio, una volta era dato per scontato, nessuno lo metteva in dubbio. Adesso nessuno ci crede più, cioè le cose sono ribaltate, perlomeno la maggior parte non ha più la Bibbia come riferimento e viene spesso fatta un'opera di discredito assoluto della Bibbia dicendo che sono tutte favole, sono tutte cose campate per aria, sono invenzioni e via dicendo. È vero o non è vero? Da che è chiaro che non possiamo dire no, non è vero perché la Bibbia dice, se la Bibbia non viene presa come riferimento non possiamo usare la Bibbia per giustificare la Bibbia, dobbiamo andare al di fuori della Bibbia per vedere se quello che ci viene detto è vero. Quindi oggi vedremo qualche cosa di questo. È ovvio che sarà qualche flash, per fare un approfondimento su tutte queste cose ci vorrebbe molto più tempo, però almeno qualche flash, tanto per dare l'idea che non è che le cose sono proprio così campate per aria come a volte vogliono farci credere che siano. La Bibbia, prima di tutto, dobbiamo ricordare che si pone principalmente come un libro storico. È la storia dell'intervento di Dio nella storia. Quindi non è un libro campato per aria, c'era una volta, ma se noi guardiamo dalla Genesi in poi, è una storia, un racconto di come Dio è intervenuto principalmente nel popolo di Israele e poi nella storia della Chiesa. L'ispirazione della Bibbia non si può provare, non si può dire ecco, la Bibbia è ispirata da Dio perché 1 più 1 uguale 2. Questo no, è sempre un atto di fede, però non è basato su niente. Quindi vedremo qualcosa sull'attendibilità storica, perché se un libro è vero, è attendibile dal punto di vista storico, beh forse lo è anche nel contenuto e così via. Quindi se noi riusciamo a vedere che la Bibbia non è che racconta tutte storie staccate dalla realtà, ma ha qualcosa di più concreto, magari possiamo dire sì, la Bibbia è vera e come ricordo quando avevo dato un esame di antropologia culturale, nel quale la Bibbia viene presentata come un mito fondante della cultura, della religione, eccetera, eccetera, e il mito veniva definito come qualcosa sul quale si fonda certe nostre certezze, anche se non è vero, non ha nessuna importanza, basta che sia la base di quello che noi crediamo, il mito di Romolo e Remo allattati dalla lupa, per esempio, non è vero, però ci va bene per spiegare alcune cose. Mi ricordo che con il docente ho detto sì, da questo punto di vista mi va bene dire che la Bibbia è un mito, però per me è anche vera. Non soltanto è un mito, cioè è un racconto fondante, un racconto su quale si basa certe cose, ma è anche vera. Quindi perché? E oggi cercheremo di vedere qualche spunto. Innanzitutto dobbiamo dire che nella Bibbia ci sono tantissimi collegamenti alla storia secolare. Un solo esempio fra tutti, Luca all'inizio del suo Vangelo incomincia a dire in quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero, questo fu il primo censimento fatto quando Quirinio era governatore della Siria, quindi c'è una specifica molto chiara dal punto di vista storico, non è fu fatto un censimento, no, è stato fatto in un preciso momento, che era possibile verificare, era possibile andare a vedere, c'era stato veramente questo Quirino, stava scrivendo alle persone della sua epoca, quindi era qualcosa di verificabile. E più avanti è ancora più specifico quando parla dell'inizio del ministero di Gesù, nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, preciso, Tiberio quando è andato sul trono, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea ed Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea della Traconitide e Lisania tetrarca di Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, più preciso di così, c'era quel Presidente della Repubblica, quel Presidente del Consiglio, c'era quel ministro lì, c'era questo governatore qui, c'era quel... In quel momento si può andare in poco tempo a determinare il momento storico. E la Bibbia trova, nella Bibbia troviamo tanti altri riferimenti storici, ad esempio a imperatori del passato, Tiglath-Pileser, Assiri, Nabucodonosor, che si studia a scuola. Magari Tiglath-Pileser non viene tirato fuori quando si studia storia a scuola, però Nabucodonosor in qualche modo si tira fuori, insomma salta fuori. Possiamo Dario, l'imperatore Dario, Ciro, e poi, come abbiamo già accennato, personaggi storici come Pilato, Gallione, Erode, Erode Antipa, personaggi che fanno parte anche della storia secolare. Quindi la Bibbia non è staccata dalla storia secolare, è integrata nella storia secolare. E quando noi leggiamo la Bibbia e la storia, possiamo incominciare a vedere alcune cose. Ci sono vari riferimenti nell'archeologia che ci fanno vedere che la Bibbia può essere attendibile, è attendibile. Ad esempio, la stele di Mescia o pietra moabita, tutti noi la conosciamo perché l'abbiamo vista, vero? No? Me l'hai mai vista? Neanch'io. Neanch'io. Però è un ritrovamento archeologico molto importante, che è un affare così, capite perché si chiama una stele, e ci sono iscrizioni risalenti all'840 avanti Cristo, quindi questa è una pietra, se non mi ricordo male deve essere al British Museum di Londra, nel quale viene citato Omri, re di Israele. Quindi Omri, che troviamo nella Bibbia, non è campato per aria. E guarda caso l'epoca era esatta. Viene citato Omri come re di Israele e suo figlio che aveva oppresso i Moabiti. Questa storia la ritroviamo in Prima Re al capitolo 16. E la più lunga iscrizione mai ritrovata su quelle che si riferiscono a quel re. E un'altra cosa molto interessante è che cita il nome del Dio ebraico. È l'unica fonte extra biblica che cita il nome di Yahweh. Lo sapevamo? No. Quindi la Bibbia se l'ha inventate tutte le cose? No. E sapere che non se le inventate ci aiuta a dire, beh, allora, quando leggo la Bibbia, è anche vera. ci sono dei riscontri extra-biblici che dicono che quello che racconta la Bibbia è vero, è veramente successo quello che viene detto. Altra evidenza archeologica, l'obelisco nero, anche questo è una cosa comune che tutti noi abbiamo visto, l'obelisco nero, anche questo al British Museum, è stato trovato nel 1846 e questo obelisco rappresenta 20 scene, ci sono dei disegnini dell'imperatore Assiro Salmanasser III e in una di queste scene che si intravedono poco, vedete quelle sono 5 strisce sull'obelisco, 5 disegni intarsiati, scolpiti, bassorilievo, cita il re Jehu, anche questo un re biblico. Il re Jehu viene citato nel momento in cui, dopo essere stato conquistato il regno di Israele, offre i suoi omaggi e la sua sottomissione al re Assiro. Quindi anche quello vuol dire che quello che la Bibbia diceva è vero, è veramente successo, non ce lo dice la Bibbia, ce lo dicono altre fonti. Quindi la Bibbia è perlomeno un libro scritto a quell'epoca e attendibile. Ma non soltanto questo, possiamo trovare ad esempio l'avorio a Samaria. Nelle rovine della città di Samaria, nel centro della Palestina, è stato trovato il palazzo di Acab, che è stato uno dei principali re di Israele, e in questo palazzo, nelle rovine, si è trovato un sacco di frammenti d'avorio. E la Bibbia parla che Acab aveva rivestito alcune parti del palazzo d'avorio. Parla del palazzo d'avorio di Acab. E guarda caso sono state trovate dei reperti archeologici di avorio, dove? A Samaria, che era la casa dell'imperatore Acab. L'avorio non era così comune da quelle parti. Avesse detto, ha trovato del marmo a Carrara, trova per tutto. Ma trovano dell'avorio. Israele non era un produttore d'avorio. L'avorio era qualcosa di molto raro e molto prezioso, tant'è vero che l'altra volta che viene parlato dell'avorio viene parlato soltanto concomitanza con Salomone, che era il momento di massimo splendore del regno di Israele. Quindi è una cosa abbastanza rara trovarlo. Viene trovato a Samaria. La Bibbia parla che a Samaria c'era il re Acab col suo palazzo. Ma troviamo altre cose. Vi sto dando qualche flash, potremmo andare a fare molti più esempi. Queste sono soltanto alcune cose. Viene detto nel libro di Seconda Re che Ezechia costruisce un acquedotto per rifornire d'acqua la città di Gerusalemme. Quell'acquedotto esiste davvero. È scavato nella roccia. Ci sono lungo 512 metri, ci sono passato, perché è accessibile, è in piano, perché essendo un acquedotto deve essere obbligatoriamente in piano, fatto ovviamente con delle tecnologie incredibili, perché costruire sottoterra, scavare la roccia sottoterra e riuscire a tenere una certa direzione, che non è dritto, è fatto a curve, mantenendo l'orizzontalità, non è semplice. Ed è un acquedotto largo così, sarà largo 50 centimetri, ci si passa giusti, in due per traverso non ci si passa, bisogna aspettare che si allarghi un attimo, e serve proprio per l'acqua, alto 1,80 metri, 2 metri, in certi momenti qualche cosa in più, certamente qualcosa in meno. Acquedotto di Ezechia, il canale di Ezechia si chiama, e la Bibbia ne parla in Seconda Re, ed è proprio nella città vecchia di Gerusalemme, nella città vecchia nel senso vecchia di quell'epoca, che adesso è fuori dalle mura attuali perché la città ha cambiato la sua disposizione. Ma nella Bibbia viene anche parlato che Ezechia costruì delle mura di esterne alla città, e ci sono anche queste, state ritrovate, e questo è il muro di Ezechia, fa parte della fortificazione esterna a quella che era la città di allora, proprio lì in mezzo alla città di Gerusalemme. Ma ci sono altre cose, ad esempio l'iscrizione di Pilato. Pilato è un personaggio poco attendibile, perché non ne parlava nessuno. Nessuno storico parlava di Pilato. Non esisteva. Poi, nel 1961, quindi relativamente pochi anni fa dal punto di vista archeologico, poco più di 50 anni fa, è stata trovata un'iscrizione a Cesarea Marittima, un pezzo di pietra più o meno grosso così, nel quale c'è l'unica testimonianza storica, extrabiblica, della esistenza di Ponzio Pilato in Palestina, e lì si riesce a intravedere ovviamente Tiberium, quindi l'imperatore Tiberio.
Ius Pilatus, Iude,
quindi Tiberio, Ponzio Pilato, Giudea. E hanno detto, oh, ma esisteva davvero Pilato allora? Aveva ragione la Bibbia, che c'era un tipo all'epoca di Tiberio in Giudea che si chiamava in questo modo. Ma è interessante anche un'iscrizione a Nazareth, si è trovata una bellissima iscrizione, anche questa in latino, Nazareth. Nazareth cos'era successo? Era città originaria di Gesù. Si è trovata una bella iscrizione in latino, questa qui, che praticamente dice Cesare si lamentava che rubavano i corpi dalle tombe. È del primo secolo, quando si parla di Cesare non pensate a Giulio Cesare, Cesare era l'imperatore, qualsiasi fosse il nome era Cesare, Questo, perché noi quando pensiamo a Cesare a volte ci viene in mente soltanto Giulio Cesare, no. E diceva, non rubate i corpi dalle tombe, lasciate dove sono, per nessun motivo. È un caso? Gli storici dicono, no, non è proprio, non può essere un caso che questo sia Gerusalemme, la città originaria di Gesù, dal quale veniva Gesù. Ma c'è un'altra iscrizione interessante, trovata a Delfi. Delfi era la città, una delle città sacre greche, nel quale c'è una iscrizione che parla del proconsole Gallione, che era proconsole in Grecia in determinati anni, ed è lo stesso Gallione di cui, che viene citato in Atti 18. Quindi, queste testimonianze, qualche frammento di testimonianze, cosa ci dicono della Bibbia? Che il racconto biblico, almeno dal punto di vista storico, è attendibile. Non è campato per aria, non è vero che sono invenzioni e che c'era una volta la Bibbia. Ma vediamo altre cosine. Ci sono dei racconti fondanti, come si chiamano, racconti che danno origine a tutta la storia, in altre culture. Ad esempio, ci sono dei paralleli tra racconti biblici della creazione, dell'origine del mare, del diluvio, in altre culture che non sono bibliche. Ritroviamo racconti molto simili. Questo è un segno che all'origine, evidentemente, c'era un ricordo comune. Nella storia delle popolazioni è rimasto il ricordo di qualcosa che era successo e che poi è stato tramandato di generazione in generazione attraverso i racconti orali, traduzioni orali e così via. Quindi sentivo che una delle filosofie di certi giuristi, ovviamente talmudici, del popolo di Israele, era che se hanno due testimoni che raccontano un episodio e il loro racconto è identico, il racconto non è attendibile. Perché se è identico vuol dire che si sono messi d'accordo. Se invece c'è qualche discrepanza, allora il racconto è vero. Perché vuol dire che ognuno ha visto una sfumatura un po' diversa. I quattro Vangeli, per esempio, sono un po' diversi uno dall'altro, perché ognuno ha messo in evidenza alcuni aspetti. Quindi il fatto che varie culture ce lo ricordino è importante. Un esempio, sulla creazione e sulla caduta. C'è il mito dei Sumeri, popolazione della Mesopotamia, in quella zona, nel quale dice che nel paese non esistevano malattie né morte, gli dei decidono di, sto facendo un riassunto, di creare qui il loro paradiso, che diventa un lussureggiante giardino. I parti erano indolori, ma dopo aver dato vita alle dee, il Dio fa spuntare 8 piante. Enki sarebbe l'Adamo, l'equivalente di Adamo, era curioso, le mangia in successione, e questo fa scaturire la collera del re, che lo maledice. Lui inizia ad accusare malanni e malattie in tutto il corpo e questo re crea una dea per guarire una costola di Enki. E questa persona che viene creata si chiama Ninti e in sumero questo vuol dire signora della costola o colei che fa vivere. Colei che fa vivere Eva, madre di tutti i viventi, la costola, non ha tirato fuori l'omero, no, la costola, anche qui salta fuori questo, la pianta, capite? Non è tutto campato per aria. Oppure pensiamo al mito greco di Pandora, questo è molto più comune, magari a scuola si studia, Zeus è arrabbiato perché gli è stato rubato il fuoco da Prometeo, che era un uomo, lo incatena alla roccia per punirlo, e poi per punire gli uomini, qui il mito si differenzia dal racconto biblico, crea una donna, Pandora, Pandora, dono di tutti, e Epimeteo, che è il fratello, la sposa, anche se gli avevano detto non sposarla, mi raccomando, stai attento, la sposa lo stesso. Lei aveva in dono un vaso che gli avevano detto non aprirlo, mi raccomando, lascialo chiuso. Lei lo apre e viene fuori tutto il male del mondo. Differenze ma anche analogie. C'è stato un momento in cui tutto era bellissimo. E c'è stato un momento in cui per una scelta sbagliata dell'uomo tutto si è rovinato. E questo viene raccontato ad esempio in questa stele. Quella del, no, qui un racconto analogo come l'oggetto in questa stele, che è in carattere cuneiformi dell'epoca. Dei babilonesi, l'epopea di Gilgamesh, come viene definita, lì viene, c'è un racconto interessante sul diluvio. I babilonesi avevano un racconto sul diluvio, ma non soltanto i babilonesi avevano un racconto sul diluvio, che possiamo leggere chiaramente in questa stele, come vedete, magari un po' piccola, per quello non riusciamo a leggerla. I caratteri cuneiformi li abbiamo imparati tutti all'asilo, per chi ci è andato. Ma lo sapete quanti sono le popolazioni che hanno una storia del diluvio? Tutte queste popolazioni hanno una storia del diluvio. Interessante. Molto simile per tante esse. Ovviamente con delle cose un po' diverse in alcune. Ma se noi andiamo a vedere dal punto di vista geografico, sono da sparsa dappertutto. Non è che sono solo in un punto. Come fanno tutte queste popolazioni ad avere il ricordo di uno stesso avvenimento catastrofico che ha portato a distruzione e a ricominciare tutto da capo? Evidentemente era successo davvero. Era rimasto il ricordo, poi tutti si sono allontanati, ma il ricordo nelle loro storie è rimasto. Ma potremmo trovare nella Bibbia anche altre cosine, come delle indicazioni mediche, che ci fanno vedere che la Bibbia diceva cose sensate. Qualche flash anche in questo caso. Noi possiamo trovare delle indicazioni molto chiare contro le epidemie. La lebbra era un flagello perché non c'era nessuna cura, e la muffa, che continuava a estendersi, e la Bibbia è molto chiaro su indicazioni su cosa fare: isolate, mettete a parte, controllate le cose in questo modo. E è uno di quei capitoli molto noiosi da leggere, perché dice: allora guardate la pelle, se guardate il pelo, se è bianco, se è nero, se è gonfio, se è avvallato, se è rosso, se è bianco, no? Molto noioso, perché indicazioni molto chiare per dire: state attenti, se trovate queste cose, fuori, isolatelo, perché è pericoloso, vi può infettare tutti. E così con la muffa. Trattatela in questo modo. Non va via? Non va via con la candeggina? Provate quell'altra cosa? Niente? Scrostate il muro. Torna fuori? Buttate giù la casa. Perché? Perché non potete più farci niente. Continuerà ad andare fuori. Non usiamo le stesse cose magari per l'umidità delle nostre case, perché sennò magari dobbiamo radere da solo tutto. La circoncisione. Veniva fatto l'ottavo giorno. Perché? È stato visto che all'ottavo giorno, dopo l'ottavo giorno e per pochissimo tempo, i fattori di coagulazione del sangue sono alla loro condizione migliore e quindi la guarigione è più facile. Ma la circoncisione portava anche a una maggiore pulizia e quindi a una diminuzione di infezioni venere sia maschili che femminili. Era soltanto qualcosa di religioso? No, aveva una valenza molto pratica. L'igiene, il lavarsi, il non toccare i cadaveri, eccetera, soltanto un ordine religioso? No, questo doveva evitare un sacco di malattie. E il fatto che bisognasse lavarsi le mani per non trasmettere infezioni, a noi adesso viene spontaneo, ma è stato riscoperto nel 1600 e 1700 con le prime operazioni chirurgiche, perché intervenivano e i pazienti morivano sempre. Poi si sono accorti che forse lavandosi le mani c'era più pulizia, perché i batteri ce li vediamo o no? Se non li vediamo vuol dire che non ci sono. Pensiamo a come ragionavano qualche secolo fa. Se una cosa non la vedo, non esiste. Anche noi lo facciamo per tante cose. Se una cosa non la vedo, non esiste. I batteri non li vediamo, però esistono. I virus non li vediamo, però esistono. Dobbiamo usare degli strumenti. Però la Bibbia ne parlava. Pensiamo alle fosse biologiche. Fino a 200-300 anni fa, la prima cosa che si faceva al mattino cos'era? Si prendeva il vaso da notte e si vuotava. Dove? Giù dalla finestra. Non sto scherzando, eh? Si faceva così. Perché? Si butta fuori. Non c'erano i gabinetti. Infatti le strade medievali erano tutte con una pendenza verso il centro della strada, con un canale centrale, nel quale scorrevano i liquami. Quando ci lamentiamo dell'inquinamento in città, adesso, agli odori in città, ringraziamo di non essere nel Medioevo, dove gli odori erano probabilmente un po' diversi, anche perché poi c'erano tutti i cavalli che passavano per le strade, quindi non è che i profumi erano notevoli. La Bibbia cosa diceva? Diceva in Deuteronomio: avrai nella tua attrezzatura una pala e quando dovrai fare i tuoi bisogni esci dall'accampamento, fai un buco, li fai lì, li ricopri e poi torni dentro. È norma religiosa, non dobbiamo seguirla. Non è più stata seguita. Le epidemie, le pesti, eccetera, che sono state per molti secoli, non era tutto campato per aria. La Bibbia aveva ragione anche su queste cose. Diceva queste cose, che sono state poi scoperte secoli e secoli dopo. Profezie. Due flash. Ci sono tante profezie che possiamo considerare, ma facciamo quattro velocissimi esempi. La statua di Daniele, di cui ci hanno dato un flash la settimana scorsa i ragazzi al culto che abbiamo avuto. Le quattro parti. E Daniele scrive nell'anno circa, dov'è che me lo sono segnato, 530 avanti Cristo. 580, sì, la prima stesura ufficiale viene 530 è la prima parte attendibile, diciamo, come raccolta degli scritti. Lui scriveva prima, grazie Emanuele. Scriveva che cosa? Che sarebbe caduto l'impero babilonese, e la caduta dell'impero babilonese era come parlare 40 anni fa della caduta dell'Unione Sovietica. Nessuno ci aveva mai scommesso 5 lire su questo. Lui parlava di questo. E dice, poi ci sarà un altro popolo, e i persiani. Ci furono i persiani. E nel 330 arriva Alessandro Magno con i greci. Dura poco Alessandro Magno, tutto sommato, perché poi subentrano alcune cose, e nel primo secolo arrivano poi i romani, e poi i romani, l'impero si divide in due. Questo Daniele aveva scritto prima, molto tempo prima di questi avvenimenti. La crocifissione di Gesù. È interessante vedere come Salmo 22 descrive esattamente la crocifissione. Ma a quell'epoca non esisteva la crocifissione. Quando viene scritto Salmo 22, la crocifissione non esisteva come supplizio. Quindi, se l'è inventato, diciamo di sì. Ma è stata un'invenzione molto strana, perché poi è successo veramente in quel modo. Possiamo pensare alla distruzione del Tempio, profetizzata da Gesù. Non rimarrà pietra su pietra. E nel 70 arrivano i Romani e radono al suolo tutto. Non rimane pietra su pietra del Tempio. Bruciano, distruggono. Quello che adesso si vede, come il muro del pianto, eccetera, non è il Tempio, ma è il terrapieno sul quale sorgeva il Tempio. Le mura del terrapieno del Tempio non c'è più niente. Non è rimasto niente, assolutamente. E il Tempio era qualcosa di molto bello, fatto da Erode il Grande, che era megalomane, ma megalomane in tanti modi. Ha fatto un sacco di cose bellissime in Palestina, Erode il Grande, dalla Masada a Erodion, al Tempio e un sacco di altre iniziative. Dire che non sarebbe rimasto pietra su pietra, nel massimo splendore, sembrava impossibile. Ma pensiamo anche al rientro del popolo di Israele in Palestina, profetizzato in vari modi e avvenuto nel 1948, la nascita del nuovo Stato di Israele. Anche questo nessuno ci aveva mai creduto e sembrava impossibile che potesse succedere una cosa del genere. Manoscritti nel Nuovo Testamento. È interessante sapere che ci sono circa 5.000 manoscritti in greco e 9.000 manoscritti in latino, copto e siriaco. E nessun altro libro storico, prendete quello che volete, da Giulio Cesare a Tacito, a Sofocle, a Seneca, agli vari storici romani, Cicerone, ha una massa simile di manoscritti ai quali noi possiamo riferirci. Ops. Quindi abbiamo una fonte di informazione molto più ampia che per tanti libri che vengono ritenuti attendibili dal punto di vista storico. Questa è la cosa importante. Perché altri libri che hanno molte meno fonti sono ritenuti storici. La Bibbia tante volte non viene tutta storica, nonostante abbia molte più conferme dal punto di vista storico e archeologico. La vicinanza all'originale solitamente è il criterio per stabilire se qualcosa è vero o no. Un racconto, se è stato scritto un anno dopo gli avvenimenti, ha una certa validità. Se è stato scritto 200 anni dopo, sui ricordi, la validità ovviamente è un po' meno. Allora, ci sono stati trovati dei manoscritti a Qumran, dopo ne parleremo, e tra i manoscritti che sono stati trovati e gli avvenimenti sono passati circa 500-600 anni. Ovviamente sono stati scritti prima, ricopiati, eccetera, come abbiamo visto la volta scorsa. 500-600 anni di distanza. Ci sono però nel Nuovo Testamento meno di 100 anni di distanza tra gli avvenimenti e i primi manoscritti o frammenti di manoscritto trovato. Per esempio, è stato trovato uno dei più antichi manoscritti, forse il più antico, è un manoscritto del 125 a.C., in alto a destra, e in basso c'è un frammento del Vangelo di Marco trovato a Qumran, nel datato del 50 d.C. Vangelo di Marco 50 d.C. Quanti anni erano passati dalla morte di Gesù? Una quindicina. Può essere attendibile più che un libro trovato dopo mille anni? Confrontando con altri testi classici, il De Bello Gallico di Giulio Cesare, i primi manoscritti sono circa 1450 anni dopo gli avvenimenti. Non esiste niente di più antico. Il De Bello Gallico è stato scritto intorno al 50-60 prima di Cristo e i primi manoscritti sono del Rinascimento, del 1400 dopo il Rinascimento. Per quanto riguarda gli scritti di Tacito, storico greco, latino, scusate, i primi manoscritti sono di 800 anni dopo di lui. Gli scritti di Sofocle di mille anni dopo. E sono ritenuti storici, attendibili. Però sono molto più vecchi. Cioè c'è molto più spazio che non la Bibbia. Quindi, se lo sono loro, la Bibbia può esserlo ovviamente molto di più. Perché c'è molto meno tempo. Solamente dal punto di vista storico, senza entrare nel merito del contenuto. Due cose per finire questo, poi concludiamo. La trasmissione del testo. Nel 1948, quindi circa 70 anni fa, meno, sono state scoperte delle grotte sul Mar Morto, nei quali sono stati trovati manoscritti risalenti al 100-200 prima di Cristo. I più vecchi manoscritti che c'erano del Vecchio Testamento erano risalenti al 900 dopo Cristo circa. Fino a 70 anni fa, la copia più vecchia della Bibbia del Vecchio Testamento era del 900 dopo Cristo. Sono state trovate copie di quanto? Di molti anni prima, datate tra il 330 e il 70 prima di Cristo, un bel salto indietro, praticamente, no? Si è tornati indietro di più di mille anni rispetto agli originali che c'erano, e in questo non è stata trovata nessuna variante significativa. Nel confronto fra i manoscritti, dice no, sono uguali, in mille anni non è cambiata una virgola, più o meno. Non c'erano le virgole, quindi potevano cambiare. Ma non è cambiato praticamente niente. Quindi vuol dire che la trasmissione era stata corretta. Poi potremmo andare su un altro argomento, che è questione soggettiva. Cioè la Bibbia dice che la nostra vita può cambiare. Quindi la nostra esperienza di cambiamento potrebbe essere una conferma della validità della Bibbia. E qui dovremmo vedere se veramente la nostra vita è cambiata riguardo al peccato, al fare testa propria, come la Bibbia ha cambiato la nostra vita. Per quanto riguarda i nostri rancori, amarezze, apatie, paure, ansie, perdono, rimorsi, consolazione, serenità, pace. La Bibbia ci ha cambiato in questo modo? Se sì, allora vuol dire che è attendibile. Perché è successo quello che la Bibbia diceva. Se non è cambiata, vabbè, questi sono affari nostri, dobbiamo magari vedere qualcosa, ma succede. È quello che salta fuori nelle testimonianze. A me è successo. Quindi, guarigioni fisico-emotive, interventi miracolosi di Dio che possono essere stati nella nostra vita, una sicurezza interiore inspiegabile. Sono tutte esperienze personali che a volte sono difficili da comunicare agli altri. E quindi possiamo chiederci, possiamo vederle? Ci sono state nella nostra vita? Cosa potremmo dire di nostro? Sì, la Bibbia, io credo che la Bibbia è vera perché a me cosa è successo? Che cosa ho visto nella mia vita personale? Quindi oltre alle parti oggettive, storiche, archeologiche. Esdra e Daniele erano due personaggi che conoscevano la Bibbia. Esdra era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica. Daniele viene detto che meditava sui libri, ci rifletteva e scopre alcune cose. Quindi un insegnamento che possiamo prendere è che occorre interesse e impegno per una conoscenza della Bibbia. Ma non soltanto questo. Se noi prendiamo Luca, Luca quando inizia il suo Vangelo incomincia a dire, tanti hanno cominciato a scrivere e allora ho voluto farlo anch'io, dopo essermi accuratamente informato, sono andato a fare delle ricerche. Quindi una ricerca accurata, disciplinata, metodica, ci vuole anche questo per conoscere la Bibbia. Pietro, è interessante lui, perché Pietro nel libro degli Atti cita la Bibbia. Era necessario che si riempisse la profezia della scrittura, infatti è scritto nei Salmi, poi al capitolo 2, era stato detto per mezzo di Gioele, e poi anche Davide dice nel capitolo 3, tutti i profeti hanno parlato, Mosè, Samuele, dicendo ad Abramo. Cosa dimostra? Conoscenza della Bibbia. Ma cosa dicono di lui gli altri? Vista franchezza, Pietro e Giovanni si meravigliavano perché avevano capito che erano popolari senza istruzione. Cioè le cose le sapevano, ma non erano degli esperti. Cosa ci dice questo? Che la mancanza di cultura non è una scusante per l'ignoranza. Non erano persone colte. Non erano persone che erano andate a scuola, che avevano fatto, erano laureati come Paolo poi, ma la Bibbia la conoscevano. Quindi, ah, ma io non sono andato a scuola. Neanche Pietro c'era andato, neanche Giovanni c'era andato. Da ragazzi doveva andare a lavorare con papà e mamma, con papà forse, a pescare. Però la Bibbia la conoscevano. E noi? A che punto siamo? Suggerimenti per l'estate. No? Oltre che il ventaglio, che oggi non c'è molto bisogno, però. Lettura dei libri. Magari chiedete a qualcuno che cosa vi suggerisce di leggere. Abbiamo visto come si possono approfondire vari esempi, vari argomenti. Lettura, approfondimento dello studio della Bibbia e di quanto è collegato. Magari possiamo leggere qualcosa sull'archeologia, sulla storia, sulla geografia, sulla critica testuale, approfondire altri aspetti, sull'apologetica. Esistono molti libri e molti corsi su questo. Non abbiamo la scusante di dire io non so cosa fare. Fortunatamente l'analfabetismo è praticamente scomparso. Non so chi di noi non sappia leggere o scrivere, ma in ogni caso può trovare degli ottimi surrogati adesso. MP3, CD, le cassette non ci sono più, i dischi neanche, ma CD ed MP3 funzionano ancora e si possono ascoltare un sacco di cose anche in questo caso. Ma tutti noi sappiamo leggere. Tante volte abbiamo perso l'abitudine. Non l'abbiamo mai fatto, l'abbiamo fatto poco. Incominciamo. Nessuno è nato imparato, come tante volte diciamo, no? Lo scopo quale deve essere di tutto questo? Essere sempre più sicuri della fondatezza della Bibbia e della fiducia che dobbiamo avere in questo libro, non perché dobbiamo avere una fede cieca, ma anche una fede che è attendibile e razionale. Noi ci fidiamo non perché ce l'hanno detto, ma perché abbiamo capito che la Bibbia è attendibile. E se è attendibile dal punto di vista storico, archeologico, medico, allora forse lo è anche in altre cose. E come abbiamo già citato la volta scorsa, lo scopo è che se noi riconosciamo nel nostro cuore che Gesù è il Signore, dobbiamo essere sempre pronti a rispondere a quelli che ci chiedono spiegazioni della speranza che avete in voi, che abbiamo in noi. Quindi, perché crediamo che la Bibbia sia vera? No, possiamo essere sicuri perché è attendibile da tanti punti di vista. Approfondiamolo, studiamo. Questo ci permetterà, come diceva Emanuele la volta domenica scorsa ai ragazzi, quando a scuola diceva ma sono tutte fandonie. No, non sono fandonie, perché storicamente, archeologicamente, eccetera, è attendibile la Bibbia. E anche quello che il modo in cui è arrivato è più attendibile dei testi storici che ci dicono che sono veri.